Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Siamo a buon punto con la serie che stiamo dedicando agli album che 70 anni fa hanno caratterizzato un anno del jazz, il 1954, e abbiamo già passato in rassegna parecchi dei dischi che più hanno lasciato il segno in quell'anno. Ma alcuni ancora ci mancano e uno di questi è senza dubbio l'album Clifford Brown and Max Roach di cui ci occupiamo questa sera. Quando nel giugno del 1956 Clifford Brown rimane ucciso in un incidente automobilistico assieme alla moglie e al pianista Richie Powell, fratello di Bud Powell, il trombettista ha solo 25 anni. Clifford Brown ha attraversato il firmamento del jazz come una meteora luminosissima. Circa 7 anni di attività tra il 49 e appunto la metà del 56 sono bastati perché Brown lasciasse nella vicenda del jazz una traccia incancellabile. I musicisti che hanno avuto a che fare con lui lo hanno collocato tra i più grandi a livello di trombettisti come Dizzy Gillespie, Miles Davis, Fats Navarro. Non solo Clifford Brown è stato uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz e uno dei più grandi protagonisti, benché per un così breve periodo, del jazz dei suoi tempi, ma ha fatto epoca appunto il suo sodalizio con Max Roach, uno dei sodalizi più straordinari di tutta la vicenda del jazz. Una prova del livello di Clifford Brown e della considerazione che lo circondava e anche delle sue qualità umane che lo facevano apprezzare da tutti, la troviamo proprio nella intestazione di questo album, intitolato Clifford Brown and Max Roach. Ricordiamo che Max Roach aveva 6 anni più di Clifford Brown e soprattutto che fin dalla prima metà degli anni 40 Roach era stato accanto a uomini come Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk nei locali della 52esima strada da cui era emerso il nuovo rivoluzionario linguaggio del bebop di cui Roach era stato giovanissimo un caposcuola per quanto riguardava la batteria. E nel cuore degli anni 40 era stato accanto a Parker in fondamentali incisioni del sassofonista. Insomma, Roach era un fuoriclasse e limitiamoci a ricordare ancora che nel maggio del 53 Roach aveva partecipato allo storico concerto alla Massey Hall di Toronto in quintetto con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell e Charles Mingus. La registrazione del concerto era uscita nel dicembre del 53. È Roach a ingaggiare alla fine del 53 o all'inizio del 54 Clifford Brown per il suo gruppo. Dunque sarebbe lui il leader, ma Roach decide di intestare il quintetto anche al trombettista. Tra il 2 e il 6 agosto del 54 Roach e Clifford Brown sono in studio di incisione a Los Angeles. Con loro ci sono Harold Land al sax tenore, Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso. Delilah è uno dei brani incisi il primo giorno, il 2 agosto. È il tema del Colossal di DeMille, Sansone e Dalila, uscito nel 49. Per l'arrangiamento, per il solo di Brown, per la capacità di Roach quasi di anticipare Brown, il brano sarà estremamente apprezzato dalla critica e anche da altri musicisti anche nei bilanci fatti nei decenni successivi sul jazz degli anni 50. Thank you. Clifford Brown era nato a Wilmington, nel Delaware, nell'ottobre del 1930. Il padre suona la tromba, ma anche violino e pianoforte per diletto, ma fin da piccolo è proprio dalla tromba che Clifford è affascinato. Clifford non è un enfant prodige rispetto a tanti altri protagonisti del jazz, comincia relativamente tardi, perché a parte questa fascinazione per la tromba non mostra un particolare interesse per la musica. È più la tromba in quanto tale ad attrarlo che la musica. A 13 anni comunque il padre gli compra una tromba ed è solo allora che Clifford comincia ad applicarcisi. Alle superiori suona in una formazione di studenti, studia la tromba e anche il piano e comincia ad imparare a fare degli arrangiamenti. All'università continua con la musica, ma all'inizio si dedica soprattutto alla matematica, per la quale è portatissimo. Una sera del 49 Dizzy Gillespie suona nella città di Brown, Wilmington, e uno dei trombettisti di Gillespie è in ritardo, così Brown, che ha 18-19 anni, lo sostituisce per tre quarti d'ora. E Dizzy Gillespie, trombettista pazzesco, rimane molto impressionato da Brown e lo incita a continuare con la musica. È proprio da Gillespie che Max Roach sente parlare per la prima volta di Brown. Brown intanto fa in tempo a fare impressione anche su un altro straordinario trombettista, Fats Navarro, che muore nel 50 a soli 26 anni col fisico minato dalla tubercolosi e dagli stupefacenti. Anche Navarro, che stilisticamente è un'influenza importante per Brown, lo sprona a impegnarsi nella musica. Poi Brown ha occasione di suonare in un club di Filadelfia niente meno che con Charlie Parker. Anche questa volta il trombettista, che è lo stesso della serata di Dizzy Gillespie, Benny Harris, non arriva e Brown lo sostituisce e Charlie Parker lo trova incredibile e glielo dice. Poi dice che Brown è incredibile anche ad Art Blakey, che sta cercando musicisti per un ingaggio a Filadelfia. Gli dice come trombettista di prendere Brown. In effetti nel febbraio del 54, qualche anno dopo, Brown sarà immortalato con Art Blakey in quella Night at Birdland, che originariamente sarà pubblicata in 3 LP 10 pollici nel 54, anche questi tra i dischi più importanti dell'anno discografico di cui ci stiamo occupando. Fermiamoci per il momento qui e torniamo all'album di Clifford Brown e Max Roach. Il loro album esce originariamente nel dicembre del 54 con soltanto 5 brani, anche se, come vediamo, mediamente abbastanza ampi. Dei brani registrati il primo giorno di seduta di incisione, il 2 agosto, oltre a Delilah, l'album contiene anche Parisian Thoroughfare, un brano di Bud Powell. Thank you. Siamo rimasti al momento in cui, a cavallo tra 49 e 50, Clifford Brown comincia a fare grande impressione su alcuni dei più importanti protagonisti del più avanzato jazz di allora. Dicevamo che Clifford Brown ha attraversato il firmamento del jazz per un periodo molto breve, circa 7 anni. In realtà circa 6, se si considera che nel giugno del 50 rimane gravemente ferito in un incidente automobilistico, anche l'incidente in cui morirà 6 anni dopo sarà in giugno, e Clifford Brown deve rimanere in ospedale per ben un anno. Tra chi va a fargli visita c'è Dizzy Gillespie. Nella primavera del 51 Clifford Brown riprende a lavorare con un gruppo che sta tra jazz e rhythm and blues del pianista Chris Powell, con cui nel marzo del 52 esordisce in studio di incisione. La prima incisione più strettamente jazzistica è alla metà del 53 con il sassofonista Lou Donaldson, inoltre incide con Tad Dameron e con J.J. Johnson, poi incide a proprio nome e poi parte per l'Europa con l'orchestra di Lionel Hampton, nella quale Clifford Brown si trova inserito in una sezione di trombe dove ci sono, tanto per dire, Art Farmer e Quincy Jones. A Stoccolma e a Parigi Brown partecipa a sedute di incisione indipendenti dall'orchestra di Hampton, organizzate da produttori europei. Poi Brown, nel novembre del 53, rientra negli Stati Uniti e lavora come freelance a New York, e poi arriva l'ingaggio da parte di Roach. Roach all'epoca sta lavorando a Los Angeles su raccomandazione di Shelly Manne, grande batterista e uno dei personaggi più popolari del jazz californiano. Roach ha guidato un gruppo lavorando al Lighthouse, un club in voga a Los Angeles. Ma poi un impresario gli propone di portare un gruppo in tour, e per questa opportunità Roach sente il bisogno di qualcosa di speciale da proporre. Va a New York e ingaggia il sassofonista Sonny Stitt e il giovane trombettista di cui ha sentito parlare, Clifford Brown. Sonny Stitt rimane col gruppo solo qualche settimana, poi viene sostituito da Teddy Edwards, poi sostituito da Harold Land, che in un jazz californiano egemonizzato da musicisti bianchi è uno dei più valenti musicisti afroamericani della scena. Ci sono avvicendamenti anche al pianoforte e al contrabbasso, e si arriva a Richie Powell, appunto fratello di Bud Powell, al piano, e a George Morrow al contrabbasso. Intanto, fra Roach e Clifford Brown si crea una grande chimica, come testimoniato dal fatto che Roach intesta il quintetto ad entrambi e che a nome di entrambi esce questo album. Daoud, firmato da Clifford Brown, è uno dei brani registrati il 6 agosto. Il brano diventerà uno standard. Abbiamo visto che Clifford Brown fece come trombettista una enorme impressione su alcuni dei più straordinari musicisti dell'epoca, musicisti della levatura di Gillespie e Parker. Ma Brown fece una enorme impressione sui musicisti che ebbero a che fare con lui anche come persona. Brown era estremamente concentrato sulla musica e si esercitava con moltissima dedizione alla tromba, così come si preparava con scrupolo alle sedute di incisione. A differenza di tantissimi dei musicisti da cui era circondato, non aveva problemi di droga e non indulgeva all'alcol. Ed era una persona estremamente amabile, una persona buona a cui tutti volevano bene. Anche dalle foto, in effetti, ci appare il viso di una persona dolce, serena, risolta. Art Farmer, che come abbiamo visto si trovò al suo fianco nei ranghi dell'orchestra di Hampton, ha avuto occasione di confessare di essere stato a volte geloso del talento di Brown, ma che Brown era una persona così dolce e calorosa che gli piaceva per forza, anche se come trombettista lo metteva in difficoltà. Sonny Rollins, che poi suonò accanto a lui nel quintetto Brown-Roach, ha dichiarato che Clifford Brown ha avuto una grande influenza su di lui sul piano personale, perché gli ha mostrato, e Rollins si riferisce alla fase in cui stava cercando di uscire dai suoi problemi con l'eroina, che era possibile condurre una vita tranquilla, pulita, ed essere al tempo stesso un grande musicista di jazz. E ci sono dichiarazioni estremamente affettuose di Roach su Brown. Proprio nel periodo immediatamente precedente queste sedute di incisione, tra giugno e il primo agosto, Clifford Brown si era sposato con Emma LaRue Anderson. Si erano sposati con ben 3 cerimonie diverse, perché lui era metodista, lei era cattolica, prima c'era stata una cerimonia privata, eccetera, eccetera. Chi li aveva presentati era stato proprio Max Roach. Lei era una studentessa che stava lavorando ad una tesi in cui voleva dimostrare che il jazz era inferiore alla musica classica di cui lei si occupava. E naturalmente Brown la convinse che non era così. Joy Spring, inciso per questo primo album del quintetto, è un brano firmato da Brown e dedicato alla moglie. Il titolo è proprio il soprannome con cui Brown chiamava sua moglie Emma. Il brano fu inciso nella seduta del 6 agosto, anche Joy Spring è diventato uno standard. Nell'album Clifford Brown and Max Roach troviamo riuniti moltissimi pregi in una misura fuori dal comune. Il talento di Clifford Brown e il suo solismo in alcune delle sue testimonianze più alte, il talento anche compositivo di Brown con alcuni brani straordinari, la musicalità di Roach che nel rapporto con Brown brilla offrendo alcune delle sue prove più alte, un gruppo emblematico del jazz dell'epoca, una espressione formidabile del bebop nel momento della sua estrema maturità e mentre si prepara il sorgere dell'hard bop. Come dicevamo, l'album esce nel dicembre del 54, all'inizio di dicembre, ed è sulla base di un album come questo che il quintetto Brown Roach si avvia a fare epoca. Il quinto brano compreso nel 10 pollici originale è Jordu, brano di Duke Jordan, inciso il 3 agosto. Thank you. Abbiamo già visto, a proposito di diversi degli album che abbiamo considerato per questa serie sui più importanti dischi di jazz usciti nel 54, che in quel momento succede spesso che in prima battuta l'album venga pubblicato in uno o più 10 pollici e poi riproposto negli anni successivi in un LP a 12 pollici, cioè l'LP così come siamo abituati a conoscerlo noi oggi. È quello che succede anche per l'album di Clifford Brown e Max Roach, che esce, come dicevamo, come 10 pollici con 5 brani. L'album fu poi ripubblicato come 12 pollici nel 55, con l'aggiunta di altri 2 brani ricavati da sedute effettuate a New York nel febbraio del 55 con la stessa formazione. Per concludere, ascoltiamo questi 2 brani aggiuntivi di seguito. Sono The Blues Walk, firmato da Clifford Brown, e What Am I Here For di Ellington. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast. We'll be right back.
We'll be right back.